Quanto sono amabili le tue dimore. Immaginatevi di dover organizzare un viaggio a cui ci tenete tanto, non la crociera annuale che si fa durante le ferie, ma un viaggio più importante, un viaggio che effettivamente segna la vostra vita individuale o di coppia, e allora vi mettete lì e iniziate, adesso che poi ci sono tutti questi strumenti che ho anche qui di fianco, iniziate a guardare sui vari siti le foto. Il primo gesto che vi viene è proprio l'inizio di questo salmo, è un'esclamazione di stupore e di gioia. Contemplate dicendo: che bello che è quel posto. Il viaggio inizia così, con una visione. Al buon israelita si diceva: impara a immaginarti com'è bella la città di Dio, la città di Sion, e così ti verrà voglia di visitarla. E così supererai la fatica e i pericoli del viaggio. Quindi il primo movimento che insegna il Salmo è la visione, contemplare. Se uno non vede, con gli occhi, non desidera col cuore. È una visione così bella che addirittura, diremmo con le parole di Papa Francesco, ecologica. C'è pace non solo per me, per gli uomini e le donne che vogliono arrivare, addirittura c'è pace per gli animali. Anche il passero trova la casa, la rondine dove porre il nido presso i tuoi altari. C'è un'armonia che circonda quella casa. È una visione che mi fa bene, benefica, mi guarisce. L'idea del Salmo è proprio di dire all'israelita: cammina verso Gerusalemme e ti nutrirai di quella pace che ti serve. È da lì che allora deriva l'impegno morale che vediamo nel versetto 6: beato chi trova in te la sua forza e decide nel suo cuore il santo viaggio. È perché ho contemplato la bellezza della città che in me nascono le energie per poter cambiare la mia esistenza e camminare. Ed è un cambiamento così forte che trasfigura tutto ciò che attraverso, passando per la valle del pianto, la cambia in una sorgente. Non so se siete già stati a visitare la Terra Santa, la terra di Gesù. Sapete che Gerusalemme è in questa zona collinare, diremmo un po' come le Prealpi, per cui il pellegrino che doveva arrivarci faceva spesso su e giù. E qualche volta erano anche delle salite e delle discese ripide, faticose e pericolose. La valle del pianto intende alludere più che alla fatica e ai pericoli, al fatto che spesso il fondo della valle era il luogo dove vivevano i malviventi e dove anche si scartavano le discariche di allora, si scartavano i rifiuti. Ebbene, che cosa fa il pellegrino? Attraversa quelle valli del pianto e le cambia in una sorgente. Non è che le evita, le trasfigura. Per cui il Salmo non ci invita a evitare i pianti, le fatiche, i dolori, ci invita ad abitarli chiedendo al Signore la forza per trasfigurarli, tant'è vero che la conclusione è: cresce lungo il cammino il suo vigore finché compare davanti a Dio in Sion. E il versetto, appunto, cresce lungo il cammino il suo vigore, è quello scelto dal nostro Vescovo per la lettera di quest'anno. È bellissima l'intuizione, non è l'israelita che rimane a casa sua che fa maturare la sua fede e che diventa un uomo o una donna adulta. L'israelita che davvero matura la sua fede è quello che ha il coraggio di camminare, cresce lungo il cammino il suo vigore. Occorre esercitarsi. Chi non cammina, chi non esercita la sua fede, la perde. Ed è proprio mentre si cammina e cresce il vigore che ci sorge il bisogno di pregare. È il terzo movimento del Salmo: Signore Dio degli eserciti, ascolta la mia preghiera, vedi, guarda il mio volto. Soprattutto guarda, sostienimi nella fatica, perché magari mi capiterà di dire: chi me l'ha fatto fare? Perché devo camminare? Ma sono matto. E invece ricordami che per me un giorno nel tuo tempio, nei tuoi atri, è più che mille altrove, per cui anche faticassi per mille giorni, me ne basta uno nel tuo tempio. Aiutami a capire come cambiare il criterio di giudizio. La preghiera serve a questo. cambiare i criteri di giudizio. E così si arriva al versetto 12, che è il quarto movimento, che è quello che potremmo dire solidifica, trasforma la visione in un concetto, in una grande contemplazione teologica, poiché sole scudo è il Signore concede grazia e gloria a chi cammina con rettitudine. Un salmo in quattro movimenti. Provate a rileggerlo come lo strumento che ci fa vivere la Quaresima nella quale siamo appena entrati. Perché ci serve una Quaresima? Per ricordarci che senza visione alla fine abbiamo il fiato corto. E allora la domanda è: con che cosa stiamo nutrendo i nostri occhi? Qual è la visione che sta animando la nostra vita? Che cosa i nostri occhi contemplano così che il cuore ne possa essere nutrito? Dicevamo, l'israelita contempla Sio nella sua città, noi contempliamo Gerusalemme e la croce di Gesù e la sua resurrezione. La Quaresima ci serve per tornare a vedere queste cose, perché sennò il rischio è che il quotidiano ce le faccia dimenticare, le sprechiamo. Se voi guardate, l'arcivescovo questo tema della visione ce l'ha proprio chiaro, ce l'ha detto nel suo ingresso, nell'omelia quando ha fatto l'ingresso, citando appunto vieni, ti mostrerò la sposa, la santa sposa di Gerusalemme che scende dal cielo, con l'idea: spesso noi cristiani abbiamo il cuore troppo pieno delle nostre lamentazioni. Le lamentazioni non passano perché cesseranno i motivi per cui lamentarsi. Quelli rimarranno da Mosè in qua, dalle famose cipolle d'Egitto, dei fuggiti dal deserto, dall'Egitto appunto, e rimasti nel deserto. Ecco, la lamentazione fa parte della storia della fede ebraica e cristiana. La lamentazione passa quando noi abbiamo qualcos'altro da contemplare. Ecco perché diventa importante contemplare, non si perde tempo a contemplare, si trasfigura il cuore. Provate a chiedervi quanti minuti trascorrete a contemplare il crocifisso in questa Quaresima, a contemplare quella croce con davanti il Vangelo di Gesù, la sua parola. Perché quell'esercizio che può sembrare inutile, che può sembrare qualche volta una perdita di tempo, in realtà è il modo con cui gli occhi lavorano per trasfigurare il mio cuore. Giusto per farvi capire, l'analogia matrimoniale è come uno che smettesse di contemplare l'amato o l'amata. È logico che vedrà solo i suoi difetti. Oppure un genitore che contempla il bambino. È logico che il sorriso del bambino gli scioglie tutte le lamentele che aveva nel cuore. Quindi è importante questo esercizio di contemplazione. Il secondo esercizio che dicevamo che è importante è il viaggio, è il camminare. L'arcivescovo usa questa immagine del camminare in un modo, potremmo dire, metaforico e legato alla Chiesa. Il cammino che ci è chiesto di fare non è semplicemente quello fisico che facciamo ogni giorno, tutti ci spostiamo tantissimo, tutti siamo tornati nomadi, ma il cammino che ci chiede di fare è quello che stiamo facendo come Chiesa. La nostra diocesi sta cambiando, sta camminando tantissimo. Abbiamo appena celebrato il Sinodo, Chiesa dalle genti. Il cammino che ci è chiesto di fare è proprio questo: vedere come Dio, attraverso il suo Spirito, non smette di radunare la Chiesa di Gesù, popolandola di persone nuove, rimotivando gente che non veniva più. La Chiesa c'è se camminiamo, se appunto vediamo questo movimento di raccolta. Cresce lungo il cammino il suo vigore. E allora la domanda diventa: noi che abbiamo contemplato, che stiamo contemplando, che abbiamo gli occhi e il cuore pieni della visione dell'amore, della croce del Figlio per noi, come aiutiamo noi e gli altri a camminare, a vedere che Dio ci raduna? Sono arrivato un po' prima, ho cenato nella bellissima parrocchia di Castello, adesso siamo a Lurate, c'è anche Caccivio. Pensate come sta cambiando la diocesi, anche qui da voi. Come leggiamo il movimento che state vivendo ad un livello più profondo, di una Chiesa che è raccolta da Dio, che in questo modo vede lo Spirito che ci fa uno, E in questo uno le differenze non sono annullate, ma diventano nutrimento gli uni per gli altri. E allora arriva il terzo movimento che è importante nel momento di adorazione che faremo, che è la preghiera di intercessione. Dovremo pregare Gesù perché ci dia energie per vivere questi mutamenti, per aiutare la Chiesa a camminare, per aiutare noi a camminare a partire dalla visione, ricordandoci che un giorno nei tuoi atri è più che mille altrove, per cui quando saremo stanchi per dire ma chi ha inventato tutte queste organizzazioni pastorali, perché dobbiamo complicarci la vita, dovremmo ricordarci che l'essenziale non è funzionare bene, ogliare la macchina. L'essenziale è essere pronti a contemplare insieme il motivo per cui siamo qua. E quello ci darà energie per vivere tutte le fatiche. Non solo, ma in questo movimento, in questa preghiera di intercessione, ci accorgeremo che Dio ci darà energie, ci darà stimoli per continuare questo lavoro. E così arriveremo anche noi, come comunità, non più come singoli, al quarto momento, quello che dicevamo della consapevolezza, del momento in cui fissiamo il significato teologico, intuiamo che in Gesù, nel Signore Dio, è il nostro bene. Solo Lui ci anima. Perché alla fine quello che ci è chiesto non è di essere bravi cristiani o di essere soltanto bravi cristiani a Lurate, a Caccivi, a Castello. Quello che ci è chiesto è di essere insieme e riuscire a contemplare che la vera santità, il vero amore, il vero bene viene da Dio. E solo per questo noi possiamo a nostra volta amarci e vivere quel bene e distribuirlo tra di noi. Questo è il movimento che l'Arcivescovo ci chiede di vivere durante l'anno, durante questo anno pastorale che ci ha chiesto nella lettera pastorale e che diventa particolarmente interessante in questa Quaresima. Provate a farlo ogni giorno, uno o due minuti di visione, un momento in cui leggere quali sono i cammini, i passi che dobbiamo fare, la preghiera per avere le energie per farlo e poi arrivare a contemplare che in Gesù c'è il nostro bene. Con in più un dono che non da stasera, ecco, ma arriva in questa comunità, i due giovani che hanno portato la lampada, la lanterna e l'evangeliario sono due giovani che non abitano né a Castello né a Caccivio né a Lurate, ma vengono da fuori. Perché sono qui questa sera? Perché fanno parte di quell'esperienza che la diocesi sta ricevendo, che sono le famiglie missionarie a chilometro zero. L'idea è, ci sono dei giovani in diocesi, delle giovani famiglie, sono 22 finora, che sono disponibili ad andare a vivere laddove la Chiesa ha delle strutture, ha delle parrocchie, ma non riesce più ad essere presente come una volta e quindi non riesce magari ad animare. C'è il rischio che effettivamente anche un passato pieno di gloria rimanga solo un passato, abbia poco presente e poco futuro. A loro la diocesi ha chiesto, se loro sono d'accordo, se voi siete d'accordo, di abitare a Castello e insieme animare questa realtà, proprio perché cresca lungo il cammino il vigore di tutti, perché tutti possiamo contemplare meglio che il Signore è il nostro scudo. È un dono, non l'unico, uno dei tanti. Voi me ne potrete raccontare altri perché ci vedremo nei prossimi mesi per presentare questa esperienza, però per farvi vedere come il Salmo insegna un movimento che la Chiesa sta vivendo. Se ci mettiamo dentro quel movimento davvero vediamo che il Signore ci sta guidando e che anche la nostra diocesi ha sicuramente un passato che ci consegna tante glorie, tante memorie, ma questo passato davvero fiorisce, genera frutto. Cresce lungo il cammino il nostro vigore. Quanto è amabile, Signore, la tua dimora. Proviamo allora adesso in questo momento di adorazione a rimettere a fuoco la visione, a capire come camminare, a pregare per questo, per avere le energie per questo cammino, a ringraziare per i doni che ci vengono dati e poi a riconoscerci come la comunità che tutta insieme loda il Signore. Buon cammino.